E do il benvenuto a Fabiano Ambu e a Rosa Puglisi. Ciao, benvenuti a Radio X.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, parliamo di fumetti perché abbiamo qui, insomma, due... Come ti definisco? Soci fondatori?
Editori.
Fondamentalmente due...
Editori di nuova generazione, diciamo.
Esatto, fondatori di un'etichetta fumetti.
Oh, che sono sempre argomento, insomma, di grande interesse, non soltanto per i ragazzi, ma c'è tutto un mondo di appassionati, di super appassionati. Poi, la prima cosa che dobbiamo dire, che ricordiamo sempre quando, insomma, parliamo di fumetti, è che la Sardegna e Cagliari in modo particolare è un vivaio di talenti.
Sì, 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 un tantissimo numero di autori sardi. Ma io lavoro per la Sergio Bonelli Editore e penso che almeno una decina di sardi ci siano nella casa editrice.
Tu sei la testimonianza vivente, appunto, di quello che stiamo dicendo. E adesso però non parliamo della gloriosa Bonelli, ma parliamo invece di questa nuova etichetta che avete fondato. Quando avete iniziato?
Dunque, l'idea è partita almeno un anno fa. Io e Francesco Abrignani, mio collega, socio e, diciamo, collaboratore presso lo stesso studio, lo pseudo studio di Milano, abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Ovvero, entrambi avevamo dei sogni nel cassetto, ovvero delle storie, dei personaggi che non possono prendere forma nel mainstream del fumetto italiano. E abbiamo deciso, dai, organizziamoci, creiamo, che cosa? Un'etichetta a fumetti.
Quindi un'etichetta indipendente.
Un'etichetta indipendente, esatto.
Ecco, il problema è che poi, insomma, si devono affrontare, tu hai appena detto, il mainstream non ha posto per le vostre idee. Allora come si fa? Ci si mette in autonomia, però bisogna anche diversificarsi in qualche altra maniera rispetto alle grandi etichette italiane.
Esatto, di solito si fa l'autoproduzione, io già realizzavo le autoproduzioni per conto mio. Poi ho deciso, organizzando il mio collega, di mettere su quasi una casa editrice, ovvero trovare le figure indispensabili per portare avanti una realtà anche nel mercato editoriale, per cui anche nella distribuzione, e arrivare quindi anche alle fumetterie. E diciamo che abbiamo trovato le figure giuste, le persone giuste per riuscire a creare proprio un bel gruppo di lavoro, e finalmente siamo arrivati nelle fumetterie di tutta Italia.
E una delle figure di cui parli ce l'abbiamo qui.
Esatto.
La Puglisi, l'art director, giusto?
Sì, 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 io mi sono occupata della creazione del logo, del nome, di tutta la linea editoriale.
Che non
di
abbiamo
modo...
ancora detto, per essere precisi.
It Comics. Sì, e appunto l'idea era quella di creare una linea unica sul bancale delle fumetterie che facesse riconoscere, come si può dire, il concetto di fumetto sperimentale nuovo e soprattutto anche rafforzare il fatto della differenziazione, perché ogni autore è libero di sperimentare, progettare, fare qualcosa di totalmente nuovo rispetto a quello che di solito si vede nelle fumetterie, cioè fare ricerca soprattutto.
E l'altra differenza, l'altra cosa che vi differenzia dalle altre case, mi dicevi all'inizio, Fabiano, è quella che riguarda i diritti.
Esatto, i diritti sono completamente appartenenti agli autori al 100%, che è un po' quello che abbiamo, noi abbiamo ripreso la filosofia dell'Image Comics americana, ovvero a suo tempo i vari autori che in quel periodo erano all'apice del successo, come Todd McFarlane, per dirne uno, quello che praticamente l'ha fondato, hanno deciso di mettere su una casa editrice che entrasse in competizione con la Marvel e la DC Comics. E noi abbiamo deciso...
da niente.
Insomma. Sì. E non si aspettavano di entrare in competizione, però in realtà è stato un successo clamoroso. Spawn è il personaggio che è diventato più famoso, per cui ha permesso alla casa editrice di prendere il volo. Noi abbiamo utilizzato quella filosofia lì e riportata nel mercato italiano. Abbiamo detto, potremmo anche osare fare questa cosa, e diciamo che ce la stiamo facendo con tutte le difficoltà che un mercato italiano porta, non è quello americano, per cui
è un mercato piccolo,
ma in realtà c'ha un bel bagaglio di lettori, nel senso il fumetto è molto seguito in Italia, cioè a livello di vendite è forse il terzo al mondo dopo l'America e la Francia. Ci sono personaggi, ricitando la Sergio Bonelli Editore, come Tex, che vendono molto più di uno Spider-Man o di un Batman, per intenderci.
E senti, come sta andando? Intanto, insomma, raccontateci un po' come sono andati gli esordi, dove c'è stato il vostro debutto ufficiale e come sta andando fino adesso.
Allora, abbiamo esordito con il mio personaggio Josef a Cartoomix, ed è stato un vero successo, nel senso, poi con l'appoggio anche della manifestazione che continua a sostenerci, malgrado tutte le difficoltà. Abbiamo iniziato così, siamo usciti a Luca Comics con 10 titoli, che non sono pochi neanche per una casa editrice, e stiamo avendo dei buoni riscontri anche nelle fumetterie. Diciamo che per essere un'autoproduzione o comunque una piccola realtà editoriale, quello che stiamo ricevendo invece è un riscontro di un discreto successo. Siamo molto, molto soddisfatti.
E vi vedo che avete delle belle facce contente.
Ecco, allegre. Io sono curioso di scoprire un po' i numeri di questo mercato, cioè di capire com'è che si riesce a fare un'attività del genere senza andare in perdita. Cioè, perché immagino che i costi di stampa siano molto alti. È vero che voi avete questo modello di business per cui, insomma, gli autori rimangono proprietari dei diritti, ma immagino che guadagneranno. Dovrete dare ovviamente una parte delle revenues delle vendite agli autori, giusto? No,
in realtà è più un sacrificio che un guadagno effettivo.
No, quanti numeri di un fumetto bisogna vendere perché quella cosa più o meno stia in piedi e consenta a tutti di pagarsi o comunque di coprire almeno i costi?
Allora, diciamo che per un successo effettivo, cioè nel senso economico, non ci siamo dentro, nel senso, il successo che noi diciamo, per esempio facendo una tiratura di 1000 copie, che già per una libreria sono ottime, e noi riuscendo nelle fumetterie riusciamo a chiudere i numeri e riuscire per cui a rientrarsi dalle spese e tutto, è già un buon successo.
Si riesce a vivere di un'attività del genere, detto proprio in soldoni? Ecco.
No.
Infatti no. Lui lavora
ma
per
neanche in prospettiva, diciamo anche no, vedendola allora, come un'impresa che deve ovviamente crescere, che si deve sviluppare, immagino che starete anche esplorando canali alternativi, il web o quant'altro, però in prospettiva è normale che un'attività all'inizio non sia remunerativa e addirittura, voglio dire, costi dei soldi, però poi in prospettiva c'è la possibilità che da un'attività del genere ci si paghi in un paio di buste paga, no?
Allora, in realtà lo staff sta lavorando investendo anche su questa cosa qui, nel senso, sul futuro. La prospettiva qual è? Nel senso, il nome dell'etichetta è It Comics, la volontà è di portarlo all'estero. Solitamente noi importiamo tantissimi prodotti.
Invece che comics.it,
esatto, itcomics.com sul sito. No, è la volontà per cui è esportare i prodotti italiani. Cioè,
vendere
solitamente noi importiamo, esatto, e riuscire a esportare. Tant'è che i fumetti che noi realizziamo difficilmente hanno mercato in Italia. Quindi questa cosa qui, come dici tu giustamente, c'è una possibilità, sì, dal punto di vista economico c'è la possibilità di crescita. Chiaramente l'investimento...
Cioè non è
totale,
solo un discorso artistico, diciamo editoriale, è anche un discorso imprenditoriale, almeno diciamo in medio-lungo termine.
Certo, certo, però il discorso artistico è abbastanza forte, nel senso la maggior parte di autori presenti su It Comics sono professionisti per altre realtà. Io parlo di Disney, parlo di Sergio Boneditore, PM, così, le più grosse case editrici. La difficoltà è proporre dei prodotti che siano anche un po' sperimentali. Perché? Perché con la crisi e con anche per avere una sicurezza comunque di vendita economica, c'è bisogno per forza di puntare su qualcosa di sicuro. Noi diciamo che proviamo con un tipo di mercato differente per esportare. Quindi questa è la nostra...
Il venerdì ci piace parlare di storie d'impresa in questo nostro appuntamento qua di Extra Live. Oggi lo facciamo tra l'altro confrontando due storie molto diverse, perché la prima storia è la storia di un'impresa nascente con una forte connotazione artistica, comunicativa, come quella dei nostri amici di IT Comics. Poi arriverà un gigante,
un colosso
dell'informatica mondiale che è Huawei, a raccontarci con la voce, insomma, del project manager che si occupa di questo progetto
che è
qui in Sardegna,
sì,
il progetto di apertura di una grande divisione di Huawei di ricerca sulle smart city localizzata qua in Sardegna, una cosa che darà lavoro a centinaia di persone e che insomma potrà avere delle positive ricadute. Quindi sono due casi di impresa e innovazione, perché anche il vostro modello è un modello
innovativo.
Altamente innovativo, questa idea del coinvolgimento diretto degli autori che diventano in qualche modo partner della vostra casa editrice.
È una sorta di cooperativa, insomma, moderna. Facciamo una pausa, Sergio?
La facciamo
poi ci raccontano velocemente anche la loro storia, io sono curioso.
E anche un po' delle storie della loro storia.
Certo.
Trips, circle 76 bits. Papa hit the Delta, picked up a JFK. I judge nothing, let her know, AFK. I'm off the front porch and the front screen. Two shocks on my back, the wise look mean. They told me, slow down, baby, but I'm a lum ox. The eight ball said, Dave, you in the wrong lot. Move like sloth, cut cloth with new scissors. Yep. You're thinking too big, I call Mel Carter. Somebody give me a break, touch toe up. You put both hands up, I put four up. Can't teach a fast dog how to stand still. Mono we mono, it's the hand to hand skill. Somebody give me a break, the clutch went out. Tag slap hands, I'm about to man out. Can't teach him at the morgue how to stand still. See y'all tomorrow for the man to man. Man, 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 man.
Durante il brano sono stato rapito da Babbo Natale con tanto di renne in tandem, in realtà sono gli amici della bicicletta che stanno facendo un tour per la città travestiti da Babbo Natale e mi hanno detto di avvisare che insomma si sposteranno adesso dall'Exma e andranno verso Piazza San Giacomo a intrattenere adulti e bambini. Noi intanto stiamo parlando di fumetti, di una casa editrice che di fumetti si occupa. Approfitto per dare anche ai nostri ospiti una notizia che ci riguarda da vicino, perché un grande autore di graphic novel, ovvero Igor Tuveri, Igort, festeggerà qui da noi un capodanno molto underground, perché organizzeremo una presentazione del suo libro My Generation qui a Radio X il 30 dicembre, quindi un giorno prima la notte di San Silvestro, in chiave squisitamente punk new wave, quindi una festa aperta a tutti con molta musica dal vivo, DJ e soprattutto il racconto di Igort e degli amici di Igort per insomma ricostruire come è nato questo libro molto bello. Andrea?
Sì, io nel frattempo sto sfogliando uno dei fumetti, uno degli albi editi da Hit Comics. Stavamo parlando e stiamo continuando qui a parlare con Fabiano Ambu e ogni volta con le finali di questa nuova iniziativa, una casa editrice indipendente.
Ecco, di cosa parlano le vostre storie?
Ne sto sfogliando uno che poi insomma credo di capire questo sia il tuo proprio.
Esatto, è la prepista di tutti gli altri albi. Di cosa parlo? Di tutto e di più, nel senso sono tutti generi diversi, tutti stili diversi.
E questo per esempio ho appena aperto, credo di aver capito, insomma siamo negli anni 50,
esatto,
nell'Unione Sovietica.
Esatto, dopo aver mandato Laika nello spazio, non avendo avuto successo, i russi decidono di mandare un animale ancora più forte e potente. Quale animale potevano mandare se non un gorilla? Quindi è un gorilla cosmonauta russo che ha lo stesso nome di Stalin, perché lui è nato quando Stalin è morto. per cui c'è questa storia scritta da Davide Barzi, tra l'altro, che è autore di altre tre storie, oltre ad essere un grandissimo autore di una marea di fumetti tra varie case editrici, e si è prestato anche lui a questa avventura folle di Dit Comics.
E invece tu li disegni?
Io li disegno. E
invece,
esatto.
Poi, insomma, il vostro parco autori cosa propone ancora? Insomma, non diciamoli tutti, però diciamo almeno.
Cioè, altri disegnari faccio anche l'autore. Nel senso, io sto realizzando la prima graphic novel, sarà una serie di graphic novel che uscirà su Dit Comics la Lucca prossima, di una rivisitazione di Braccio di Ferro. Cioè, io ho pensato una storia di Braccio di Ferro dopo 30 anni che non si vede più, ho detto che è successo a Braccio di Ferro, e ho creato una storia parallela di un Braccio di Ferro vecchio che vive a Venezia
e fa il gondoliere. No. La traccia da gondoliere un po' ce l'ha Braccio di Ferro.
In realtà fa l'artista di strada, cioè lui in persona a se stesso fa degli spettacoli in persona a se stesso, perché non è un attore, diciamo, in decadenza.
Ma pensano che sia un attore, invece è lui veramente.
No, è lui, esatto. No, l'idea mi è venuta un attimo così, ho detto siamo, e quindi sono finalmente anche autore delle mie storie, e ne ho approfittato.
Senti, ma tu sei sardo ma vivi a Milano, la sede di Hit Comics è a Milano, stavamo dicendo,
esatto.
Prima. Ma raccontaci brevemente, insomma, qual è stato il tuo percorso, la tua formazione.
Allora, come si diventa autori e poi anche editori di fumetti?
È dura, non è semplice, nel senso, io partivo, vabbè, c'ho un'età.
Galeotto fu Topolino, non lo so, no, ho l'intrepido.
No, in realtà partivo dagli americani, nel senso, facevano Spider-Man, e poi sono arrivato alla Bonelli con Dylan Dog, perché sono anche io degli appassionati di Dylan Dog. Poi mi sono appassionato a Dampir, che è un personaggio per cui disegno. Però il mio percorso è diverso, ho lavorato prima, ho studiato all'Accademia di Sassari e poi ho fatto teatro come tecnico teatrale, direttore di scena, però la passione è sempre stata il fumetto, perché finché non sono riuscito ad arrivare a Milano e ho iniziato a fare le prove per la Bonelli e lì mi hanno preso a lavorare a Bonelli. Poi comunque la volontà di fare anche l'autore mi ha portato poi a decidere di creare un'etichetta, perché ne avevo proprio l'urgenza e il bisogno di fare.
E tu Rosa invece? Microfono.
Io ho lavorato per un bel po' di anni, quasi 10 anni, in una multinazionale, un'agenzia di pubblicità.
Tu da dove vieni?
Dalla Sicilia, altra isoletta.
Sicilia?
Catania.
Cacetto. Sentiva.
Sì. Certo, la Svizzera è in me, non riusciamo a nasconderla. E quindi niente, ho lavorato, anche ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Catania, sempre una, come si può dire, con un sogno davanti a me, mi dovevo sempre, come si, sperimentare, trovare nuove cose, provare nuove cose.
Senti, ma prima dell'Accademia hai fatto il liceo artistico?
Ho fatto
un'altra
l'Istituto
scuola.
Statale d'Arte, sì, ma io fin da 5 anni disegnavi. Già avevo un obiettivo, fortunatamente non mi hanno contrastato in famiglia, insomma, sono stata secondata.
Ma l'obiettivo era diventare artista in genere o
no? Io sognavo di fare cartoni animati e fumetti, poi però nella vita ho fatto tutta altre esperienze, ma il fumetto è arrivato, insomma, vuol dire prima o poi le cose arrivano.
E vi siete incontrati a Milano?
Sì, siamo incontrati a Milano, sì. E quindi ho lavorato, sono andata a Milano, dopo l'Accademia di Belle Arti sono andata a Milano, ho fatto l'art director in un'agenzia di pubblicità per 10 anni, curando dei grossi marchi. Poi dopo la crisi hanno iniziato hanno iniziato a falcidiare in tutte le multinazionali, mi sono reinventata, ho sempre lavorato pure come illustratrice, non ho mai smesso di disegnare, è molto faticoso, comunque bisogna essere molto determinati, poi ho iniziato a lavorare anche come artista con delle gallerie, e poi quando mi hanno proposto appunto Hit Comics mi ci sono buttata a pesce, insomma, perché comunque sono sempre una persona curiosa che fa tutto quello che non ha mai fatto, lo fa, quindi è stata
e poi tutto
una
serve,
bella...
no?
Tutto, sì, ho fatto cartone animato, di tutto, cioè se non una cosa non l'ho mai fatta, sì, state sicuri che mi ci butta a fare.
Senti, il tuo personaggio d'elezione
il
qual
mio
è?
Personaggio è Zlatky, si chiama Zlatky, è una storia simbolista, perché sono un artista simbolista, ed è un cappello stilizzato, molto tenero, molto carino, infatti è molto apprezzato da mamme, bambine, dalle famiglie. però è una storia molto profonda. Appunto, il cappello rappresenta il protettore della testa, dove risiede la razionalità e la fantasia dell'uomo, ed è figlio di un albero che rappresenta l'uomo. Quindi è una storia simbolista, quindi è una doppia lettura adatta per il bambino che si gode la storia così com'è, ma se uno vuole fare una...
Per l'adulto che va
si
oltre.
Vuol fare, sì, si sì. Può fare delle ricerche e trovare un'altra lettura. E così la mia follia la butto anche nei fumetti. È stata una bella esperienza. Poi loro mi hanno molto seguito, perché io non sono, come si dice, non ho fatto molti fumetti nella grande lettrice, ma loro mi hanno seguito, mi hanno aiutato come editing a creare un prodotto onesto e carino, per adatto a tutti, insomma.
Quindi insomma, base di ma per diventare fumettisti non si può non essere appassionati, no?
Lei è molto timida, però in realtà Sladdy, che è il vero successo di Comics, nel senso, a Lucca Comics è l'albo che ha venduto in assoluto di più, insieme a un altro albo che si chiama The Believer. Vabbè, Joseph è uscito un po' di tempo prima. Invece The Believers e Sladic sono stati i successi più grossi di Comics.
Ecco, cui... io sono curioso invece di chiedervi come sono le nuove leve del fumetto, cioè i ragazzi, gli attuali sedicenni, diciottenni, disegnano, producono, inventano storie, mandano progetti alle case editrici come la vostra, si fanno avanti? O c'è penuria rispetto alla generazione di qualche anno fa?
Allora, no, allora diciamo, il fumetto è rispetto a un po' di anni fa è di moda, per cui ci sono molti ragazzi che vorrebbero far fumetto. Noi abbiamo una mail che si chiama collaborazioni@itcomics.com, per cui ci possono scrivere e mandare materiali, ce ne stanno mandando tantissimi, alcuni sono veramente dei bravissimi autori e artisti, però diciamo che di media si spingono, cioè puntano troppo a quello che va di moda,
al per mainstream
cui... esatto, esatto, soprattutto il manga perché il manga perché il manga è di moda, è facile da replicare, purtroppo devo essere cattivo in questo per cui mi arrivano un sacco di ragazzi. Io porto anche avanti dei corsi di fumetto, per cui mi rendo conto che essendo facile da replicare come disegno, quello è quello che portano di più, però ci sono veramente dei veri talenti in Italia.
Allora, se dovessimo dare un consiglio ai ragazzini, ai quindicenni che arrivano al liceo artistico e che fanno manga dalla mattina alla sera e sono convinti che vorranno fare manga per tutta la vita, invece che consiglio gli possiamo dare? Che può essere anche, Rosa è una testimonianza di questo, no? Allargarsi e guardarsi curiosi. Intorno.
Posso dire io almeno sì, sì. Della mia, perché quello che dico ogni volta a tutti i ragazzi che sono passati quando ero a Lucca, con cui mi sono, di essere curiosi, di sperimentare, di non fermarsi a quello che vedono, di andare sempre oltre, e poi anche di staccare da quello che è la loro, come si può dire, scuola, e cercare un nuovo linguaggio, anche se non è bello, anche se non è gradito, ma che sia autentico.
E cosa c'è di nuovo nell'aria? Cosa c'è di nuovo nell'aria? Insomma, questo scouting che voi state facendo, che cosa vi sta, dove vi sta indirizzando?
No, allora, i progetti che arrivano a It Comics sono i progetti più disparati. Sono molto propositivi, molto, nel senso, investono tantissimo sulla sperimentazione. Infatti, come dice Rosa, bisogna essere curiosi. Quello che noi diciamo ai ragazzi spesso è di leggere, ma a parte i fumetti, ma leggere. C'è questo problema grosso ultimamente, leggono pochissimo, quindi si presentano con dei proposte di fumetti senza aver mai aperto un fumetto, e questa cosa qui non si può sopportare vedere.
Se mi permetto di aggiungere, anche leggere comunque,
in ogni caso
non solo fumetti peraltro. Che è un problema di questa generazione, ma devo dire anche di quelle che l'hanno preceduta, compresa la nostra. In Italia non, certo, è che si legge tantissimo,
certo.
Mi veniva in mente, mentre ascoltavo la vostra testimonianza, di quanto sia importante poi avere anche dei maestri. Voi siete già di una generazione più matura che ha questo ruolo anche di fare da maestri ai più giovani, sia nelle scelte, diciamo, artistiche, che anche nelle scelte di vita, cioè avere un progetto, perché intorno a una diciamo inclinazione artistica, a una vocazione artistica, bisogna essere poi capaci di costruire un progetto di vita, qualcosa che poi alla fine ci dia la possibilità di vivere di questo bellissimo lavoro. E i ragazzi forse hanno bisogno proprio di questo. Noi qui a Radio X, pensate, in questa nuova sede che abbiamo aperto all'interno di un centro che tra l'altro è votato proprio alle arti visive, abbiamo pensato di dedicare uno spazio, che è lo scantinato che c'è in fondo al bar, dove c'è anche la nostra redazione che si è già insediata, proprio a un piccolo incubatore, a un luogo di co-working per ragazzi che escono dal liceo artistico, dall'accademia, che vogliono fare delle cose legate, mestieri legati alla comunicazione e all'arte in generale. E io penso che sarebbe importante associare al fatto di stare insieme in uno spazio, di condividere uno spazio e quindi magari poter collaborare anche su alcuni progetti, anche la formazione, perché è molto importante che questi ragazzi abbiano periodicamente degli incontri con persone come voi che gli raccontano insomma un po' di cose che li aiutano sia dal punto di vista tecnico ma proprio dal punto di vista di come affrontare la vita. Quindi io vi ringrazio doppiamente per questa vostra testimonianza di oggi e sono sicuro che torneremo a fare qualcosa insieme. Andrea, avevi ancora una domanda in canna, come si dice?
Volevo sapere se avevate qualche attività pronta, insomma, cosa avete fatto? Siete qui a Cagliari, c'è un motivo per il quale siete
sì,
a Cagliari, no?
Abbiamo fatto una presentazione proprio ieri sera al MEM dell'etichetta e con i progetti odierni e futuri di It Comics, per cui stiamo annunciando anche i secondi numeri e facendo vedere qualche anticipazione delle prossime.
Adesso si torna a casa, in famiglia, Natale.
Esatto, si festeggia con i parenti, con gli amici.
No, io solo una piccola domanda riguardante i nuovi mezzi, i nuovi media, i media digitali. Come vive il fumetto nel contesto dei nuovi media? Ci state lavorando? Avete già delle piattaforme su cui lavorate per rendere disponibili le vostre storie anche attraverso i tablet o...
Allora, abbiamo studiato il print on demand come nuovo, ma effettivamente ancora nel senso print on demand è un po' presto, nel senso i costi troppo elevati per il tipo di
scarichi il PDF e ti stampi la copia.
Esatto, mando la stampa a casa. Abbiamo dei contatti per la proposta digitale, però anche lì...
Cioè cose tipo Paperlit, queste piattaforme
sì.
per pubblicare... I fumetti
però
in
realtà il fumetto in digitale non ha grossa vendita, ma neanche all'estero. Io parlo anche di grosse
chi compra fumetti
vuole accumulare come i vinili che vedete qua nella mia scrivania, insomma difficilmente si possono sostituire con un oggetto digitale, anzi
infatti musica e arti in genere, fumetto e illustrazione o altro, sono tutti legati più o meno dalla stessa forma di feticismo
per ma d'altra parte non sarà un caso che il complesso del mercato digitale, insomma, per quello che riguarda i libri, per esempio, rappresenta soltanto il 2% in Italia, quindi non sarà solo una questione di tecnologia, è anche proprio che la gente ha bisogno ancora.
Stiamo arrivando anche noi a live, cioè anche gli autori, i disegnatori arrivano a live, ormai si va soprattutto alle manifestazioni di fumetto e non solo qui in Italia ma anche all'estero, a disegnare dal vivo, a fare commission, a fare illustrazioni, perché comunque...
Ma quello è già un altro approccio però, no?
Sì, ma è molto simile al live musicale, nel senso che le persone appassionate vedono il disegnatore che lavora e poi acquistano anche l'opera, cioè un contatto più diretto.
Vedi Macox, per esempio, con la sua partecipazione a Gazebo. Io ringrazio i nostri amici di T-Comics per essere venuti a Radio X a trovarci. Buon Natale, buone feste, in bocca al lupo per la vostra etichetta.
Grazie a voi. Fabiano Ambu, Rosa Puglisi, buon Natale.
Grazie, altrettanto, grazie anche a voi.